Buonasera, Luca 2, e siamo all'inizio del Vangelo di Luca, il Vangelo di Misericordia, dicevo, e penso che sia un passo, tipo, ieri sera è stato un passo che ci ha sconvolto abbastanza, perché proprio ci ha fatto cambiare proprio mentalità, ci aiuta a far cambiare mentalità, quindi questa conversione, e questo brano, essendo posto all'inizio del Vangelo di Luca, è come se ci desse la chiave di lettura di tutto il Vangelo. È una sorta di password per entrare nel Vangelo. I versetti sono quelli che vanno dall'1 al 20, e se qualcuno se la sente di leggere, così cambiamo anche un po' voce. Quindi Luca 2, 1, 20. È un Vangelo tipicamente natalizio, così ci avviciniamo nel piano di Natale.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
Ecco, dobbiamo recuperare quello che è stato detto ieri sera, che Gesù o meglio che Dio è Gesù, devo dire ieri sera, nel senso che Gesù ci rivela il vero volto di Dio e ci ha rivelato soprattutto il fatto che Dio è amore e misericordia, e l'amore è per definizione immeritato, abbiamo detto, quindi il nostro Dio non è un Dio che si concede, che si dà per meriti acquisiti. Quindi l'amore di Dio è gratuito, è gratis, non è premio. Con Gesù, possiamo dire, è finita l'epoca del commercio. Voi sapete che si commerciava, l'idea di ogni religione è il commercio, nel senso, diciamo, identificato con quel detto latino, do ut des. Io ti do, ma tu mi dai. Io ti do la mia vita, ti do il mio sacrificio, ti do la mia preghiera, ti do, ma tu poi mi dai qualcosa. No? Ecco, Gesù ci ha insegnato in qualche modo che con Dio è finito l'epoca del dare e avere. E Dio mi dona anche senza il mio dare. Perché l'amore di Dio, come ho detto, è immeritato in questo senso, è preveniente. Allora, per far comprendere questa grande rivelazione, cioè per comprendere questa incredibile trasformazione del pensiero di Dio, Gesù il Vangelo raccoglie questo brano, appunto, che è all'inizio del capitolo 2 di Luca. Ora, per comprendere questo brano dobbiamo almeno intuire, da quello che riusciamo, chi fossero i pastori. Chi sono i pastori? Noi figli di Francesco, di San Francesco, perché San Francesco ha dato un ricordo importante sul Natale, pensiamo che i pastori, pensate se qualcuno fa ancora il presepio, no? I pastori sono questi allegri personaggi con pifferi, che vanno allegramente verso la croce di Gesù. Ma al tempo di Gesù i pastori non erano proprio delle belle persone, erano considerati dei paria. Cosa sono i paria? Sono proprio dei, possiamo dire, erano considerati la stregua di delinquenti al tempo di Gesù, i pastori. Questo per vari motivi. Il primo forse il fatto che erano dei ladri. Molti pastori erano ladri, nel senso che avevano facevano la fame, proprio, erano sottopagati, quindi per sopravvivere era necessario che rubassero. Quindi voi capite che erano dei pubblici peccatori a questo punto, una sorta di pubblicani, perché si sapeva che il pastore era ladro. Quindi erano impuri, e se erano impuri non potevano accedere a Gerusalemme, nel Tempio, non potevano entrare in contatto con Dio, erano veramente dei paria in questo senso. Inoltre stavano lontani dal villaggio per lunghissimo tempo, quando andavano con le bestie, stavano lì fuori dal villaggio anche per diversi mesi, quindi erano considerati dei lontani in questo senso, no? Dei nemici degli uomini in qualche modo. E poi spesso stavano con degli animali impuri. Voi sapete quanto fosse importante la purezza nell'ambito semitico per gli ebrei. Quindi erano anche, se stai con un animale impuro, diventi impuro. Quindi veramente erano carichi di tutto questo. Questa tradizione che gravava molto su di loro, e loro stessi si sentivano così, sapevano di non essere ovviamente accettati. Tra l'altro, nella sinagoga si faceva al tempo di Gesù un catecismo, diciamo così, come si faceva al tempo con Pio X, no? Quello della domanda e della risposta, no? Si insegnava la Torah in questo modo: il maestro faceva le domande ai bambini, chi entrava in sinagoga, quindi dai 13 anni in poi, e loro rispondevano. La domanda era questa: diceva, perché il regno di Dio tarda ad instaurarsi? E tutti in coro dovevano rispondere: perché ci sono i tazzieri, ci sono i pubblicani, ci sono le prostitute e i pastori. Sottinteso è che quando non ci saranno più tanziere prostitute pubblicane e pastori, il regno di Dio finalmente si può affermare. È curioso il fatto che Gesù tra i suoi 12 sceglie un pubblicano che è Matteo, si fa avvicinare da prostitute, anzi dice che sarà il primo a entrare nel regno di Dio. E poi vediamo adesso che l'annuncio della nascita di Gesù è stata rivolta proprio a degli pastori. Quindi vedete, a volte ci si domanda, no, perché Gesù è stato ucciso? Perché questa rabbia contro Gesù? Perché scardinava secoli e secoli di insegnamento. Cioè tu non puoi, dice la religione ufficiale, venire a scardinare quello che noi insegniamo nella sinagoga.
Poi lui si identifica, io sono un buon pastore, quindi lui si identifica come pastore.
Sì, sì, poi tutto il Vangelo, tra l'altro, è un incrementare questo gap tra la religione ufficiale e Gesù di Nazareth. Poi è anche nel Talmud, che è la scrittura orale, quella tramandata, non la Torah scritta, ma la tradizione tramandata oralmente, nel Talmud, poi trascritta, è scritto che i genitori non devono insegnare ai figli il mestiere di pastore perché è un lavoro da madre. Cioè veramente i pastori erano dei maledetti proprio. Ora il testo, avevamo sentito, a un certo punto abbiamo questo gruppo di pastori che pernotta all'aperto. Un angelo del Signore, quando voi trovate angelo nel Vangelo, non pensate qualcuno che svolazza. L'angelo è un simbolo nella scrittura, stiamo attenti. Un simbolo che rappresenta Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, quindi non si può vedere Dio. Un modo per pensare e per immaginare Dio che si avvicina, come bisogna in qualche modo di impersonificarlo. E questo è l'angelo. Però quindi è Dio che si avvicina in realtà. E dice, non temete, e loro furono presi da grande timore. Perché da grande timore? Perché quando in qualche modo i pastori che sono lì a pascolare la loro gregge percepiscono l'avvicinarsi di Dio, sono presi da grande paura. Ma certo, perché sapevano che avrebbero fatto una brutta fine. Cioè loro sapevano di essere peccatori, di essere dei maledetti, tutte le cose che abbiamo detto. Quindi ha detto, qui Dio si avvicina a noi, ci fa fuori, è finita. Vedete, la paura dei peccatori. Pensate quanta paura, noi Chiesa abbiamo perpetrato secoli di terrorismo spirituale verso i cristiani, per infondere proprio paura. Guarda che se fai così, quando verrà Dio farai la brutta fine, e questa è l'idea è questa, ma questo è tremendo. E quindi allora probabilmente anche loro hanno insegnato, e tutta l'intelligenza religiosa andare in questa direzione, guardate che quando arriverà Dio voi farete la brutta fine, è certo, anzi perché quando non ci sarete più il regno di Dio potrà instaurarsi. Quando ci sarete più voi, quando non ci saranno più i pubblicani, quando non ci saranno più le prostitute, allora Dio. Però pensate, c'è un salmo, salmo 10, che recita così: brace, fuoco, zolfo pioverà sui malvagi, vento bruciante toccherà loro insorto. I pastori ovviamente sapevano queste cose, avevano letto la scrittura, non la. E quindi ha detto, qui è finita, ragazzi, qui se Dio si avvicina a noi è finita. E l'angelo si premura a dire, non abbiate paura, non temete. Non temete perché vi annuncio voi una grande gioia che poi sarà di tutto il popolo. Oggi è nato, e poi è bellissimo, è nato per voi. Per voi. Non dice per i sacerdoti, gli scribi, i farisei puliti e belli che sono a Gerusalemme. Per voi. Un Salvatore. Allora voi capite, i pastori in questo momento devono essersi veramente domandati, ma cosa succede? Cioè, c'è un Dio che non ci fa fuori? Ma esiste veramente un Dio che non ci fa fuori dai nostri peccati? Perché siamo sporchi? Perché siamo dei paria? Capite? Vi annuncio, cioè tradotto sarebbe, vi annuncio il Vangelo. La bella notizia è questa, cioè la bella notizia è che c'è un Dio che nasce proprio per voi, c'è un Dio che si avvicina proprio a voi che siete così, quasi a dirci che la nostra sporcizia, che la nostra miseria attira come la calamita attira la misericordia. Questa è la bella notizia del Vangelo. Questa è la bella notizia del Vangelo. Non più allora il Salmo che dice appunto brace, fuoco e zolfo sui malvagi, ma i malvagi sono i primi a ricevere la bella notizia. È nato per un buon Salvatore che vi ama indipendentemente dalla vostra morale. Cioè, qui abbiamo veramente, siamo al centro del Vangelo. Per questo che Luca lo mette all'inizio, non siamo capito lo 2. Interessante che Luca applica qui la tecnica dell'inclusione, si chiama. Cosa vuol dire inclusione? Luca costruisce una sorta di cornice dentro il quale pone il suo Vangelo. La cornice è data da due brani, questo, capitolo 2, e il buon ladrone, detto buon ladrone, ladrone. Cioè, due disgraziati, cioè i pastori e il ladrone, sono due poveracci che ricevono l'amore e la salvezza indipendentemente dalle loro azioni. Cioè il ladrone sulla croce vuol dire che è un maledetto, che pure è buono, non so perché uno può essere buono, il Vangelo non parla di buon ladrone, ma c'è che ha messo buon ladrone, è un disgraziato, è un ladro, ha rubato l'amore, eppure al ladro dell'amore Dio lo ama in maniera incredibile, infinita. La cornice del Vangelo di Luca è costituita da questi due brani, che sono veramente sono sconvolgenti, sconvolgono la nostra idea di Dio, la nostra mentalità di Dio, su di Dio. Questo è veramente quello che voglio far passare, è anche il fatto che l'atto di misericordia di Dio è gratis, perché è previo a tutto, anche alla nostra richiesta di pentimento. Guardate che nel Vangelo non c'è nessuno che venga perdonato perché ha mostrato un atto di pentimento. Non uno. Nessuno dice, Signore, mi pento con tutto il cuore dei peccati. Questo è diventato noi. Cioè, la nostra idea, ditemi se non è vero, la nostra idea di buoni cattolici è che quello che prima dobbiamo pentirci, prima dobbiamo chiedere perdono, prima dobbiamo e poi riceviamo l'amore di Dio. Invece nel Vangelo non c'è un passo nel Vangelo in cui l'amore viene donato perché prima viene donato qualcosa da parte di noi. È interessante perché non so più se era probabilmente Castiglio in un libro, inizia così: ma noi cattolici abbiamo, ci siamo fatti del male da soli, no? Mettendo al centro di tutto il peccato. Comunica pure.
No. dire la nostra Laura, è scritta.
Scusa.
Dimmi, Antonio.
A proposito, posso dire una cosa che mi pare determinante. Io credo che una tragedia del cristianesimo sia stato legare la confessione alla comunione. Cioè devi prima confessarti, se no non puoi permetterti di.
Ancora adesso? Ma sì, ma alcuni parroci dicono, ai funerali, soprattutto c'è molta gente che è esterna dalla parrocchia, no? Mi raccomando, si accosti alla comunione soltanto chi è in grazia di Dio.
È una tragedia perché invece l'accostamento ti purifica, non ti devi purificare prima.
Però c'è questa mentalità continua, no? E nel Vangelo i pastori non hanno fatto nessun pentimento per ricevere l'annuncio incredibile, per voi in atto indipendentemente. Invece vedo il discorso di ieri sera, no? In qualche modo l'amore va meritato. E nel Vangelo non è così, non c'è nessuno che chieda perdono. E Castiglio all'inizio del libro dice, pensate alla messa domenicale, no? La messa domenicale è divisa in parti. La prima parte si chiama Riti della penitenza. È il momento in cui diciamo confesso le potenze, voi fratelli, ho molto peccato, e per mia grandissima colpa, no? Allora poi possiamo accostarci a quello che avverrà dopo, cioè alla cena, alla comunione. E dice, c'è qualcosa che non va. E fa un paragone, dice, pensate a un padre di famiglia che la domenica imbattisce per i suoi figli, a mezzogiorno e mezza aspetta i suoi figli, alle due organizza questo grande pranzo domenicale con i suoi figli arrivano e voi immaginate che strada famiglia fosse, quella in cui i figli suonano al citofono, vanno su nell'appartamento del padre e prima cosa che fanno appena entrati in casa si inginocchiano, no? Per mia colpa, mia grandissima colpa, padre. E allora il padre dice, ma cosa stai facendo? Siete folli? Fratello, chiedimi perdono, io vi ho invitato a pranzo per fare festa con voi. Capite? C'è qualcosa che non gira. Cioè, abbiamo veramente questa mentalità per cui dobbiamo sentirci in qualche modo peccatori, pentiti e penitenti perché per accedere al grande banchetto della gioia, che invece è gratuito, è gratis. No? E guardate che nella prassi penitenziale, nella confessione sacramentale, se voi venite a confessarvi da me, io dovrei, secondo le norme canoniche, dovrei chiedervi se siete pentiti di quello che avete fatto. Se non c'è pentimento, io non posso darvi la soluzione.
La soluzione non è rapida.
Cioè viene chiesto qualcosa, e poi il discorso di prima, cioè alla comunione viene chiesta la confessione, per la comunione sacramentale.
E sotto pena di fare peccato mortale, questo è il fatto, non è chiesto, ma se non lo fai, guarda.
Poi c'è la felicità dell'atto di dolore, mi pento e mi do un
corto sì, poi lasciamo perdere.
Perché dopo è diventato.
Lasciamo perdere l'atto di dolore
che
viene ancora chiesto alla fine della confessione, che io penso che sia un insulto alla bontà di Dio, no? Perché è veramente una preghiera non cristiana. Noi ancora oggi a catechismo so che molti catechisti insegnano ancora il dolore che non è cristiano, perché dice c'è scritto viene detto sì, perché ho meritato i tuoi castighi, ho meritato i tuoi castighi. Ma è la mentalità di Radio Maria, no? Di ieri sera si parlava, no? Allora, il terremoto, il castigo, cioè Dio castiga. Vedete quanto siamo ancora impregnati, inzuppati di questa mentalità perversa. Ecco, allora, l'atto di misericordia, ci dice il Vangelo, è previo anche alla richiesta di perdono.
Il cattivo ladrone, Sì. Il buono ci hanno presentato i due ladroni, uno che si crede il buono, no? E l'altro il cattivo. Chissà quanta misericordia ha ricevuto il cattivo.
Quindi ecco, la grazia, il dono, l'amore non la si produce, la si accoglie e basta. Citavo ieri sera Luca 6:35, il nostro Dio, ci dice Gesù, è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Quindi il Vangelo è questa buona notizia. Con Gesù di Nazaret Dio si è messo al fianco di chi non si è mai sentito all'altezza, degli ultimi, di chi non si è mai sentito meritevole di Dio. E questa è la logica che passa nel Vangelo, questo è importantissimo. E questo brano, ecco, questo brano di. E poi è bellissimo come al versetto 16 si dicono: andarono senza indugio. Cioè si avvicinano al Dio che si è rivelato senza paura, senza indugio, non hanno più il timore di essere fulminati. Bello questo, è potersi avvicinare a Dio senza la paura di essere castigati, di essere fulminati, di essere rimproverati, di essere. Guardate che c'è un sacco di persone che hanno ancora paura di andarsi a confessare, perché non sa quello che lo attende. E allora vuol dire che noi chiesa abbiamo fatto un cattivo servizio al Vangelo, facendo passare queste idee un po' strane. E poi i pastori, glorificando Dio, se ne tornarono glorificando Dio. Ora, coloro che glorificano Dio sono gli angeli nel Vangelo. Vedete, il Vangelo li trasforma da grandi peccatori in angeli. È bellissimo questo. Quindi è un po' quello che succede a Zaccheo. Zaccheo è come se fosse il pastore ancora del Vangelo di Luca, no? Zaccheo, lo vedo, magari se c'è tempo lo proviamo, ma Zaccheo è un disgraziato che non ha fatto nulla per attirarsi l'invito di Gesù. Anche Gesù ci ha avuto in vita a casa sua, ma non ha fatto mica nulla, non si è pentito, non si è. Dopo sì. Capite? Il pentimento non viene prima dell'esperienza dell'amore, viene dopo. Cioè l'amore è gratis, è gratuito. Io mi sento amato indipendentemente. E visto che mi sento amato gratuitamente in questo modo assoluto, allora posso anche dire che io cambio vita. Ma non devo cambiare vita per sentirmi amato, capite? Funziona così nel Vangelo. Dio non mi dice cambia vita così io ti amo, ma visto che io ti amo, puoi permetterti anche di cambiare vita. Perché chi si sente amato non è rispondente, è l'amore che trasforma. Non sarà mai un atto morale, un'indicazione morale, un invito morale a cambiare. Cioè noi non cambiamo perché qualcuno ci dice devi cambiare, ma io mi sento amato, allora posso anche trasformarmi in vita. Ecco, però tutto questo, ecco, si fa molta fatica, diciamo. Quindi io credo che questo brano, incastonato all'inizio del Vangelo, è come con questa passo per dire vuoi entrare nell'ottica evangelica, allora senti un pastore anche tu, probabilmente anche tu ti senti un po' impuro, un po' sporco, no? Ti senti lontano dal villaggio, probabilmente da quello che hai fatto, per la tua storia personale, ma non preoccuparti. Dio si avvicina a te e ti dice proprio questo. Annuncio a te una bella notizia, una bella notizia. C'è un Dio che ti ama, indipendentemente dalla tua etica, dalla tua morale. Io penso che devo ritornare a fare catechesi con queste basi, con questa verità. Cosa dite?
Mi chiedo quanto la Chiesa ufficiale, dopo l'anno della misericordia, ha accettato e si è resa consapevole di questo modo di fare catechesi.
Ma qualcuno ha detto che non c'è, in realtà non basta un anno della misericordia. Noi veniamo da 800 anni di terrorismo spirituale, ci vorrebbero 800 anni di misericordia, non un anno di terrorismo, per risanare i danni che ne sono stati costruiti fatti dal 200 all'altro ieri, ma ancora oggi.
Che 1800 anni anche prima, però.
Sì, sì, quel grande studio di dell'umore, no? Lui fa questa, analizza la predicazione dal 200 all'800, no? In Francia soprattutto.
Sì, ma basta prendere il dictato spazio di Gregorio VII del 1000,
sì.
C'è un terrorismo tremendo.
E quindi voi capite che ci vuole. Però la cosa che io sto notando è che molti giovani, preti giovani, non accettano mica queste cose.
Ma lo sai perché? Perché secondo me è proprio un bisogno dell'uomo, cioè per assurdo è un percorso, cioè alcuni preti devono convertire, cioè i preti sono preti a 20 anni, sono convinti, però ce ne stanno alcuni che poi negli anni lo vedi che si convertono. E altri che sono convinti che è così, cioè hanno proprio bisogno di regole, di credere che sia così, sentirsi giusti e di
No, ma perché quello? Ma semplicemente perché il giovane soprattutto con questa mentalità si sente sicuro in qualche modo, no? Si sente. Beh, questo è un discorso che ci porterebbe fuori, però la cosa che dispiace è che molta chiesa sta andando in una certa direzione, grazie anche a questo Papa, che cerca di far passare queste idee, ma c'è tutta l'altra parte di chiesa, anche di un certo livello, che è contro, che va contro, perché al tempo di Gesù cosa possono aver detto i farisei, gli scrivi, i sacerdoti, i detentori del potere religioso? Ma non c'è più religione in questo modo, cioè se diciamo queste cose alla gente, allora cosa stiamo a fare noi che siamo i custodi del Tempio? Allora uno può fare quello che vuole, tanto, no? No, c'è bisogno di regole, c'è bisogno di castighi, se no è finita, no? La gente e continuiamo a ragionare così, no? Non c'è più religione se diciamo queste cose.
Ma la sua gestione, vabbè, ce ne sono state tante che sono venute fuori da quello che è stato detto. Però proprio nella parte finale del tuo discernere, a un certo punto pensavo, no? E dicevo, ma tutto questo impianto di peccato, no? Nel momento in cui io smonto il meccanismo per cui c'è prima il pentimento e poi l'amore e lo ribalto, in qualche modo lo cancello un certo il peccato, perché se l'amore precede è come se accendo una luce in una camera, no? E allora nel momento che accendo vedo il tanto di positivo che c'è, non mi fermo più su quell'aspetto. Ma perdo anche il controllo, perché il peccato rende l'uomo con un'idea bassa di sé. Cioè io sono un imperfetto, uno sbagliato, un manchevole, ma continuamente, mi ha ricordato continuamente se al centro c'è il peccato. E quindi qual è ancora dietro il meccanismo? Il controllo. Quindi è come se la struttura chiesa è nata su una sorta di addirittura tradimento del Vangelo stesso, perché il Vangelo è un inno all'etica. Cioè a Dio della morale proprio non interessa, a me non interessa che tu rispetti tutte le regole se poi non sei capace di un atto d'amore, va e ama e il resto verrà. E allora se è un inno dell'etica mi viene da pensare che forse dietro il bisogno più basico che c'è dell'uomo è gestire le proprie paure. La paura ti fa costruire tutto questo, cioè un meccanismo di controllo basato sul peccato. L'idea che Dio ha dell'uomo, che viene fuori da tutto quello che ci ha detto, è di una grandiosità che l'uomo non riesce ad accogliere, cioè il modo in cui Dio ci vede è troppo grande perché l'uomo possa rendersene conto. Perché? Perché se l'uomo ci riuscisse, tutta questa meccanismo della Chiesa verrebbe meno, cioè
io ascoltavo, ho già pensato ultimamente, ma siamo tutti da assolvere, perché, cioè, quando stamattina tu dicevi, no, Dio libera, liberaci da Dio, dall'immagine di Dio, allora la domanda che volevo fare al provocatore era, ma se io mi libero dall'idea di Dio, come faccio poi a riconoscere Dio? Perché se mi libero di tutto, 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 magari mi perdo invece di trovarla. E poi, dopo, ascoltando, mi sono detta, ma qual è il problema? Se il problema è vivere l'amore, cioè è sempre un bisogno mio di un'immagine, perché in realtà non c'è pericolo di perdere se io lo gioco sulla, sull'esperienzialità. E allora in questi giorni sto leggendo questo libro che si intitola Se non ci fosse Buddha non potrei essere cristiano, e nella filosofia buddista c'è fortissimo questo partire dall'esperienza, mentre noi che veniamo mandati al catechismo da piccoli, ma veniamo proprio rovinati alla base, perché ci danno una via per interfacciare con Dio che è intellettuale. E allora nel momento in cui io parto da una sola dimensione, che è quella razionale, è limitata e strutturata da tutti i condizionamenti culturali per cui è ora, ma della mia educazione familiare, della scuola in cui vado, no? Cioè, è pensare di voler incontrare il razionale con il razionale, è impossibile, è proprio lo strumento sbagliato che ci viene dato. E quindi è pensato in modo che invece nel buddismo la partenza è l'esperienza, se tu parti dall'esperienza, dalla vita, questo rischio lo corri meno.
Il tema del peccato sarebbe un tema da affrontare, perché noi abbiamo fatto del cristianesimo, abbiamo messo al centro del cristianesimo il peccato, grazie forse anche Agostino ci ha rovinato un po', nel senso che lui parlava di una teologia amartiocentrica, cioè al centro c'è il peccato, no? Noi nasciamo segnati dal peccato, quel cosiddetto peccato originale, ma di questo non c'è traccia nel Vangelo. Questa è stata un'invenzione nostra, no? È un'invenzione nostra. Noi non nasciamo segnati dal peccato. Noi nasciamo fragili, è vero, ma noi siamo la povertà, noi nasciamo poveri, come ogni cosa che nasce è povera, ma è chiamata in qualche modo a compiersi, a diventare sempre più se stessa. Quindi non si può rimproverare una zolla di terra perché è una zolla di terra sporca, umida, buia, no? Ma è lei chiamata a far crescere un fiore splendido, no? Cioè non si può. E allora abbiamo messo tutto al centro del peccato, ma questo non è cristiano. Ed è molto bello l'idea di peccato che viene, concezione che c'è nell'Antico Testamento anche, no? Perché sono dei passi molto belli che lo dicono, che il peccato è un sbagliare il bersaglio. Questa è la concezione ebraica del peccato. Mancare il bersaglio, mancare il tirassegno, no? Quando tu lanci una freccetta, no? Dovresti beccare il centro. Allora il peccato è questo, un aver sbagliato il bersaglio.
In Genesi si vede perché Adamo ed Eva proiettano praticamente sull'albero vero, bello e buono, cioè c'è già in Genesi questo atteggiamento,
sì,
dell'uomo che proietta.
E quindi in qualche modo il peccato è veramente noi pecchiamo, possiamo dire così, ogni volta che con i nostri pensieri, con le nostre opere, con le nostre azioni, no? Non ci costruiamo in maniera perfetta, cioè compiuta. Tutto ciò che facciamo che non contribuisce al nostro crescere, il nostro fruttificare, il nostro diventare veramente uomo e diventa donna, questo è il peccato. È un mancare la propria umanità. Il peccato è un atto disumanizzante, ma non c'è, possiamo dire, non ha nulla a che fare con Dio. Non è un'offesa fatta a Dio, come si trova ancora nel catechismo della Chiesa Cattolica. È un'offesa, ma ferita e inferta a me stessi il peccato. Allora per questo che Dio non parte dal nostro peccato, dal nostro questo, no? Cioè, bisogna convertirsi, questo è importante.
Io vorrei dire che in realtà parliamo pure del peccato, le parole possono andare tutte bene, dipende da come sono intese. Quello da cui dobbiamo liberarci è dal moralismo, cioè intendere il peccato come frutto di una cattiveria, che invece è frutto della limitazione umana. Noi siamo esseri limitati e quindi inciampiamo continuamente. E questa è una conseguenza automatica trovarci in questa difficoltà.
Sì, perché conseguenza non del peccato originale, ma della nostra, del nostro limite che è innaturale.
Possiamo pure chiamare il peccato originale il limite, sì, ma non è moralistico il fatto, questo è il fatto. Cioè non è tanto che appunto noi abbiamo bisogno di essere salvati, nel senso che siccome siamo di fronte al limite e andiamo sempre a peccare di dentro, ecco, la grazia di Dio è quella che in qualche modo ci aiuta,
però a ricordo,
non è un fatto moralistico,
sì, sì, sì,
è un fatto di necessità.
Però stiamo attenti che questa idea, qual è l'idea di fondo che ci ha fatto passare un certo tipo di cristianesimo, di chiesa? È un'idea secondo me fortemente manichea, cioè nel senso che da fin da piccoli ci hanno insegnato che ciò che è buono è ciò che è pulito, ciò che è intonso, ciò che è puro, cioè e questa è l'idea malvagia, pensare che l'uomo potrebbe essere è potenzialmente abilitato ad essere puro, bello, pulito, santo. E tanto abbiamo identificato la santità in questo modo, come un compimento moralistico, morale. Se tu ti impegni eticamente diventi santo, ma questo non ha nulla a che fare. Il santo non è il puro, non è il pulito, non è l'intonso, questo non è il santo. Questo è un uomo, ma magari ci fosse, è un uomo disincarnato, è patologico, ha una malattia patologica. E invece lo vado a passare come l'idea di perfezione. Invece, per rimanere nell'estremo oriente, il simbolo dello yin, dello yang, è splendido. Questo nero e bianco, e questo è il santo. Il santo è colui che integra nella sua persona completamente il bianco e il nero, che fa un'unità, il cerchio, che è il simbolo della perfezione, no? E questo insieme armonioso di bianco e nero, bene e male, degli opposti, è l'armonia degli opposti, questo è il santo. E invece queste cose Leonardo Boffer dice in maniera splendida in un libro che sto leggendo, che vi consiglio, il più bel libro su San Francesco che abbia mai letto. San Francesco, no? Ha scritto un libro nell'82 di Leonardo Boffer, e di un'attualità impressionante. Boffer, con due F finale.
Come si dice il libro? Francesco.
San Francesco, sì. E fortunatamente ancora edito, si trova ancora anche se l'80-82. E beh, risente molto di quegli anni, quindi un po' per quello che usava molto, è uno degli iniziatori assieme a Gutierrez della teologia della liberazione. Però lui dice: Francesco, come tutti i santi, si portava dentro la tenebra e la luce. Cioè, Francesco aveva tutto questo parte anche erotica, di Eros molto, ma che andava benissimo, no? Il santo è colui che ha integrato, armonizzato la bestia e l'angelo in sé, mentre si è fatta passare l'idea che dobbiamo soltanto diventare angeli. Ma dove sta scritto che dobbiamo diventare angeli? E guardate che questa idea viene fuori in maniera splendida nel Vangelo, quando, e questo è un passo secondo me su cui meriterebbe fermarsi un po', e quando i discepoli vanno da Gesù e dicono: senti, ma la parabola, i servi vanno dal padrone, diciamo così, vanno dal padrone e dicono: senti, ma tu nel tuo campo non hai seminato soltanto il buon seme, ma perché la zizzania? E il padrone dice: lasciateli crescere insieme. Capite? Il grano e la zizzania, il bene, il male, la luce, la tenebra, non è la nostra idea perversa, è quella che dovremmo in qualche modo togliere la zizzania. E invece fatevi crescere insieme, va benissimo così.
Ma perché il problema è proprio il limite nostro attraverso le stesse categorie con cui dovremmo superare il limite. Cioè, questo meccanismo qui che vede l'amore e il perdono prima del pentimento è un meccanismo che parte da un'idea immensa di libertà. Io Dio ti ho creato, ti voglio libero. Se tu prima ti dovessi pentire lo faresti per me. Invece qualunque cosa tu fai è per te, perché la pienezza della tua vita è la grandiosità, è un inno al mio esistere, non una determinata modalità, la pienezza.
infatti il discorso della santità o della perfezione è il limite, e anche il limite è l'idea di libertà, perché la Chiesa in qualche maniera, tutta la scultura, ascoltando, leggendo, no, vivendola, sembra tradirla questa libertà, ma invece vuole il controllo, perché abbiamo un'idea sbagliata di libertà, perché pensiamo che se lasciamo l'uomo libero fa quello che gli pare, sarà dalla mattina a fare croccate, schifezze, sesso, cioè tutte quelle cose che abbiamo identificato come mai, mai immaginando quel discorso della zizzania in mezzo al campo, che il bene e il male non sono nelle azioni, no? Ma sono in cosa alla fine fai della tua vita. Per cui se sapessimo immaginare la libertà di Dio, forse cambierebbero le strutture all'interno della Chiesa, ma anche il tipo di trasmissione della fede, perché mi viene da pensare che nulla come la religione cattolica, la sacra del Vangelo, che dovrebbe essere il fondamento, no? Così ascoltando le varie suggestioni. Quindi è liberarci dai limiti delle categorie.
Quindi dovremmo diventare, lo scrivo anche nell'ultimo libro, dovremmo diventare non integralisti, come lo si è nella Chiesa molto spesso, ma integrali. Il fatto è che cosa sta succedendo nell'Occidente? Che noi stiamo trattando tutti gli alimenti in maniera raffinata, no? Io sono assolutamente, c'è un ritorno all'integrale, no? Il pane integrale, i cereali integrali, tutto integrale. Ma in fondo è questo, devono diventare integrali nel senso che devono toglierci dall'idea di questa, di essere raffinati, cioè di essere perfetti in questo senso, non come mancanza di, ma integrare anche le zone d'ombra. Cioè il santo è colui che integra in sé, e fa questa unione, fa questa, attraversa tutto quello che è. Non toglie nulla, perché non c'è nulla da estirpare da noi, nulla. È da integrare, armonizzare, mettere insieme. Cioè perché Dio non ha figli da dimezzare, no? A figli da amare, e Dio ci ama nella nostra integralità, nella nostra completezza. Però questa, ecco, questa idea di perfezione ci ha rovinati, cioè questo
liberaci dalla perfezione,
sì, un bel libro,
cioè, liberaci dalla perfezione, non so.
Però io vorrei aggiungere un altro aspetto più esistenziale, cioè a proposito della, cioè, è un fatto però che noi nasciamo, cresciamo e abbiamo prima o poi a che fare con l'angoscia. Cioè, prendi coscienza dei tuoi limiti, della tua realtà, che non sempre corrisponde alla tua apertura alla vita, non sempre corrisponde. Quindi lì si gioca molto la lettura che fai di quello che accade. Mio nipote, che adesso sta a fare il terzo liceo, è entrato in crisi, sono andati in bambola tutti i suoi pensieri fino allora coltivati, che lui può crescere, può diventare, può fare, eccetera. E la vita invece oltre che faccia le gambe. Allora, come leggiamo questa, come dire, questo schiaffo che l'esistenza ti dà? In fondo le religioni sono delle risposte a questi schiaffi. Allora è chiaro che dopo un percorso di consapevolezza si può anche ragionare in un certo modo, si può anche capire che ci può essere l'inganno, ma prima, quando stai da quest'altra parte della sponda, tutto questo la vivi come la realtà del male, con il quale sei costretto a fare i conti, capito? È chiaro che lì il discorso è un'illusione pensare che c'è la via della perfezione che ti può far superare questa impasse, questa angoscia, questa consapevolezza di non essere, per cui da questo nasce, io ritengo, la mia esperienza, che il peccato nasce da questo, sia dentro di te, perché magari tutto questo ti fa venire l'idea che tu non puoi arrivare a certe mete, sei limitato, eccetera, cioè fai male a te stesso, ma spesso a seguito di questa consapevolezza fai male agli altri. Magari li vuoi sopraffare perché in questa maniera tu ti senti più vivo, oppure li vuoi ingannare perché in questa, cioè, poi si gioca nella relazione, sì, con se stesso e con gli altri, e lì il peccato gioca.
Sì, il peccato è appunto questo, è una ferita inferta al rapporto con me stesso e al rapporto con gli altri. E diciamo, è una ferita inferta alla relazione, e visto che noi viviamo di relazione, ci compiamo in questa relazione, e questo, quindi il peccato è proprio sbagliare il bersaglio, cioè compiere degli atti verso me stessi, verso gli altri, che ci impediscono il compimento, la relazione, il crescere. E per questo che va in qualche modo eliminato questo male, o chiamiamolo peccato, no? Perché ci impedisce di crescere. Allora la confessione sacramentale che cos'è? E questo rimettere in moto la vita che si era, diciamo, ingolfata attraverso questo male. E questa è cadere nell'abbraccio, la confessione è cadere nell'abbraccio, perché questo male che ti ha intralciato il compimento di te stesso e nelle relazioni con gli altri, venga in qualche modo, l'amore rimette in moto. E con la confessione sacramentale io la penso come un rimettere in moto il compimento della tua persona verso te stesso e verso gli altri.
Poi un altro aspetto, non di natura, più di natura letteraria, ma sti benedetti evangelisti, ma un po' più espliciti, non potevano essere. Cioè, io dico, Luca ha scritto per, non per semiti, non per ebrei, ha scritto per noi, no? Ma io come faccio a capire esplicitamente che i pastori erano quella feccia di cui sei?
No,
ti
rendi conto che...
Questo è un esempio, ma quante volte il Vangelo si può leggere in due facce opposte?
Allora, il Vangelo... La scrittura, tutta la Bibbia, non l'Antico Testamento poi in maniera eclatante, ma risente di tutta la cultura, di tutta la storia, la cultura, di quell'epoca. Per questo che ha bisogno continuamente di qualcuno che in qualche modo lo ma come tutte le religioni risentono della cultura in cui sono nate, no?
Non solo tutte le religioni, tutti i messaggi di qualunque tipo, certo. Tutti ambigui, perché tutti possono essere letti in tanti modi, perché deriva tutto dai nostri limiti. Mentre tu precisi qualche cosa, crei ambiguità su un altro aspetto magari. Perché...
Quindi la parola di Dio, ecco poi in che senso è parola di Dio?
Come? Scusate.
Chi c'è a parola di Dio? No. Sei famoso. No, comunque poi parliamo un attimo di questo, forse ce la vediamo se mai la messa, tra messa, chi ci stanno aspettando.
C'è quasi mezzogiorno.
Non lo fanno.
Ok.